SBS Italian.
Ci colleghiamo con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Sono stata ripresa perché dico Canberra, molto all'australiana, quindi oggi l'ho detto all'italiana.
Perfetto, no, va benissimo, tra l'altro è complicato, per cui prima o poi metteremo un premio per vedere chi riesce a dirlo tutto in un colpo solo.
Esatto.
Magari. Non respiro solo. Comunque buongiorno a te, buongiorno a Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno professore.
Max, cominciamo dall'assegnazione del Nobel per l'economia che la Royal Swedish Academy ha assegnato Richard Thaler, statunitense, 72enne, docente all'Università di Chicago, ha ricevuto l'ambito premio per i suoi studi di finanza comportamentale, ovvero una branca che, impiegando concetti tratti dalla psicologia, elabora modelli di comportamento alternativi rispetto a quelli formulati dalla teoria economica standard. E nella motivazione si legge che i contributi di Richard Thaler hanno costruito un ponte tra le analisi economiche e psicologiche del processo decisionale del singolo. Peter Fredriksson, piuttosto, membro del comitato svedese che assegna il Nobel, ha detto che gli studi del professor Thaler offrono una fotografia realistica di come le persone prendono le decisioni economiche. Ascoltiamolo.
What Richard Thaler has done is that he's integrated psychology into economics, and by doing so we get better models of how economic agents behave. And he's also investigated, you know, to what extent these deviations from perfect rationality are systematic, and by doing so he's been able to reformulate economic models such that they better describe how individuals act.
Queste appunto le dichiarazioni di Fredriksson, che spiegava il perché di questo Nobel all'economia non a Max Tani, bensì a questo docente statunitense. In termini pratici, che cosa vuol dire?
È solo questione di tempo per Max, comunque.
Sì, magari tra un 200-300 anni forse riuscirà a chiedere questo. Quello che è successo, insomma, il premio è stato dato perché Taylor ci ha fatto capire che siamo persone normali con imperfezioni, non siamo delle macchine assolutamente perfette, per cui il modello economico tradizionale è, tra l'altro, abbastanza divertente vedere che entrambi sono usciti fuori da Chicago, che questa scuola, diciamo così, che valorizza la razionalità e anche la razionalità irrazionale, se vogliamo metterla così, poi magari discutiamo in un altro momento, però ci ha fatto capire che appunto il modello economico tradizionale, dove diceva le persone sono razionali, vale a dire sono perfettamente lungimiranti, hanno tutte le informazioni disponibili del caso, fanno analisi costi-benefici, quindi tutte le loro azioni sono rappresentative di un qualche cosa dove il beneficio è più grande del costo di quell'azione, beh, te lo ci ha detto, no, guardate, siamo persone molto più normali, prendendo appunto gli insight, quindi i risultati della psicologia, e ci ha detto no, non siamo così, abbiamo anche una componente emotiva che è molto importante, che è quella che magari ci fa strapagare una casa con la vista su un piccolo specchio d'acqua. Sto pensando qua a Sydney, dove i prezzi sono veramente al di fuori di qualsiasi logica, oppure ci fa pensare che le cose che noi possediamo abbiano un valore molto più alto rispetto a quello che invece è il valore di mercato, vale a dire il valore che qualsiasi altra persona sarebbe disposta a pagare per averla, e questo ha messo un attimino, come si dice, contestualizzato quello che era il modello economico tradizionale, che è bello finché vuoi in teoria, però dava problemi a chi deve gestire l'economia, perché ci sono momenti in cui effettivamente le emozioni prevalgono, e se tu devi guidare e formulare politica economica senza capire qual è il fenomeno sottostante, vale a dire senza capire che le persone che cerchi di gestire si muovono sulla base di emozioni, non soltanto di razionalità, hai effettivamente dei problemi a mettere in pratica quelle che sono le tue politiche, quelle che sono le tue direzioni. Per cui questo ponte tra psicologia ed economia esiste, è stato messo appunto scientificamente in pratica, e ci sono proprio delle task force addirittura a livelli di governi in vari paesi, tra cui l'Australia, che cercano proprio di costruire politiche economiche sfruttando queste concezioni, quindi cercando di non dare bastonate alle persone che non si comportano in un determinato modo perché non sono razionali, ma cercando di sfruttare quello che è la nostra emotività di fronte a piccoli incentivi. E il caso tipico è quello, per esempio, di risparmiare per la pensione, perché ci sembra sempre che la pensione o l'età in cui andremo in pensione è talmente distante nel futuro che non ci pensiamo, però un giorno magari ci svegliamo e ci accorgiamo di essere veramente vicinissimo a quello e non avere niente da parte. Ecco, appunto, uno dei risultati di Taylor è stato quello di dire: se guardate, vi diamo degli incentivi e non delle bastonate se mettete qualche cosa da parte, oppure se viene fatto in maniera così come viene fatto qui in Australia, con incentivi oppure con obblighi, ma non con delle sanzioni.
Insomma, ha vinto il Nobel perché ha offerto la carota invece del bastone, possiamo dire. Cioè,
come sei rozzo, no, Dario.
No, veramente potevi vincere pure tu, Max. Cioè, no. Cioè,
visto così, sì. Cioè, non esistono soltanto i bastoni, ci sono anche le carote.
Oh, bravo, Taylor, complimenti. Tra l'altro ricordiamo anche che è un premio comunque anche in denaro. Ci parliamo di oltre un milioncino di dollari. No, così, a proposito di cose rozze.
E lui li metterà
banale
da parte.
Max, impegnati, vedi un po' di prendertelo pure tu sto premio dall'Accademia delle Scienze Svedesi. Ricordiamo che siamo in collegamento con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, anche detta Canberra, a proposito della quale, Max, veniamo in Australia, perché secondo qualche analista il dollaro nazionale potrebbe perdere terreno rispetto alle maggiori divise internazionali, in particolare ovviamente il dollaro statunitense. Altri semplicemente si augurano che perda terreno alla luce di dati come quelli delle vendite al dettaglio, che negli ultimi due mesi hanno subito un declino significativo, anzi il peggiore da 7 anni a questa parte. D'altra parte c'è chi sostiene che il settore delle vendite sia solo una sorta di anello debole in una catena che invece nel complesso è solida. Allora chi è che ha ragione? Chi minimizza i risultati negativi del commercio al dettaglio, oppure chi ritiene che il segnale vada interpretato come un brutto indizio sui conti delle famiglie australiane che hanno un indebitamento eccessivo?
Ma allora, hanno ragione entrambi, quindi do veramente la risposta classica da economista. Quindi ci sono delle ragioni per pensare che entrambi hanno ragione e entrambi hanno torto. Allora, la ragione per cui si ha ragione a pensare che possiamo essere di fronte ad una diminuzione del valore del dollaro australiano è il fatto che ormai siamo arrivati a livelli di debito personale molto elevato in Australia, in parte dovuto appunto acquisti di case, in parte perché i prezzi delle cose che noi utilizziamo sono effettivamente aumentati, mentre i nostri salari non sono aumentati o non sono aumentati così come sono cresciuti i prezzi di cose che utilizziamo, per esempio a partire dal cibo. Per cui ci siamo indebitati per mantenere il nostro stile di vita, non possiamo continuare a indebitarci per sempre, per cui prima o poi dovremo cominciare a tagliare quelli che sono i nostri consumi. E se questo succede a livello generale, quindi se tutti noi che viviamo in Australia tagliamo i nostri consumi, la domanda di beni qua in Australia crolla, e la classica risposta che dà l'economia razionale, non soltanto quella emotiva, è quando non hai più domanda e ti ritrovi un sacco di offerta per liberare gli scaffali della merce invenduta, devi tagliare i prezzi. Per cui questa è la logica che viene fatta. Dall'altra parte c'è però il fatto che, bene o male, questa economia sta andando avanti e gli australiani non hanno soltanto risposto a prezzi alti tagliando i consumi, ma magari lavorando di più, cercare di avere qualche lavoretto da parte. Per cui il fatto di vedere persone che hanno 2, 3, 4 lavori, lavorano i weekend, lavorano sempre, non soltanto ad SBS ma anche in altre parti dell'economia, fa sì che appunto famiglie che sono indebitate, che vivono nelle città dove i prezzi dell'immobiliare sono assurdi, possono ancora permettersi di comprarsi casa, pagare il mutuo, mandare i figli a scuola, magari uscire, andare una volta al cinema, magari nella giornata in cui costa meno, e fare anche il pieno alla macchina. Per cui la storia, purtroppo quella che non è ancora scritta, quindi da oggi ai prossimi mesi, quella che ci dirà come vanno le cose, azzardare una previsione, effettivamente il gioco dei tarocchi o la cabala o guardare la palla di cristallo, insomma.
Una di queste cose a scelta.
Allora, la 1, la 2, la 3, ormai ci stiamo buttando su questo.
Ringraziamo il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra o Canberra, Massimiliano Tani, e ci risentiamo la prossima settimana, sempre qui sulle frequenze di Radio SBS.
Certamente, ringrazio voi come sempre e tutti quanti gli ascoltatori. Buona giornata.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.